Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a cantare, continuiamo a invocare il dono dello Spirito. È questo il frutto principale della Pentecoste. Che si continui a invocare il dono.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 3, versetti 19 e 20. Ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Parola del Signore.
Marco, l'Evangelista Marco, ha un racconto lungo e dettagliato. Luca lo riduce a una riga, a un versetto, pur richiamando il motivo centrale, Erodiade. Ecco, beh, questo brano che chiude per ora l'interesse sul Battista, per poi passare a Gesù, ci consente anche di riprendere la predicazione del Battista. A voi la parola.
La sorte di uno che grida nel deserto, di uno che dice razza di vipere, di qualcuno che ammonisce, che riprende probabilmente con parole molto dure un potente, quale può essere il... Per quel po' che io posso aver visto, comunque vuol dire Isaia, sembra che sia stato ucciso, probabilmente. Comunque chi dice, chi si oppone, chi dice la verità a un potente, quale può essere la sua sorte se non questa? Dal gridare la verità un potente non può lasciar fare. Questo potente non ha fatto, non ha avuto la reazione, quest'uomo, questo potente non ha avuto la stessa reazione che hanno avuto gli altri di cui del brano ieri, i soldati, la folla, eccetera, di chiedere va bene, ma cosa dobbiamo fare? Lui è stato una scelta diversa, è stata l'altra scelta.
Forse si può anche notare che Luca, che ha iniziato il suo Vangelo dicendo quello che voleva fare, quindi ho reso conto ben ordinato di quello che era successo, ha parlato molto della, appunto, di questi personaggi, no, diciamo così, nel Vangelo dell'infanzia, ad esempio, i genitori di Giovanni, Maria, eccetera, mostrando un certo tipo di storia, ecco, anche se l'aveva sempre inquadrata nella grande storia, diciamo così, quella più che si legge sui libri, ecco. E quindi questo Erode era già venuto fuori al capitolo 3, no? Quando appunto Giovanni aveva cominciato a predicare, c'era già stato un altro Erode, ma forse anche qui i nomi, insomma, un pochino vogliono anche un po'... No, chiaro sono quelli, però... Non è un caso, ecco, che fosse già nominato anche il nonno, quindi Erode il Grande, e quindi c'è una grande storia dentro, ci sono queste vicende che alla fine sono piccole vicende agli occhi del mondo, e oggi le due cose mi sembra che si, i due tipi di storie, i due livelli si incontrano in modo un po' drammatico, ecco, diciamo così. Perché Erode appunto fa quello che fa e aggiunge, dice, alle sue malvagità anche questa. Ne aveva già fatte tante, e quindi elimina Giovanni dal suo compito, ecco, e quindi lo mette in prigione. Ecco, detto tutto questo, è anche molto bello vedere questo con gli grandi annunci a Zaccaria, per cui si ha l'impressione che Erode, come dire, non elimini il grande compito, non soffochi, ecco, il grande compito che Giovanni Battista aveva. Sembra che appunto Giovanni a questo punto abbia già preparato un popolo ben disposto e tutto quello che era stato annunciato per lui. Ecco, a questo punto il suo compito è finito e comincerà subito dopo Gesù. Ma questa cosa dei due tipi di storia, così a me un po' ha preso, perché poi è sempre così.
Una nota di collocazione: si diceva all'inizio che Erode era tetrarca della Galilea, mentre il ministero di Giovanni è evidentemente più a sud. Io mi sono andata a guardare un po' qualche cartina e qualche nota storica. Erode era anche tetrarca della Perea, che è l'attuale Transgiordania, e questo sarebbe a conferma che il ministero di Giovanni era al di là del Giordano, dove appunto Erode aveva la sua giurisdizione. E infatti noi sappiamo da altre fonti che Giovanni è imprigionato nella fortezza di Macheronte, che sta al di là del Giordano. E a parte questo, anche a me, come diceva Letizia, mi ha colpito il parallelo con gli antichi profeti. Da un lato Geremia nella tutto il suo ministero nella prigione, ma la motivazione per cui Giovanni viene arrestato ricorda forse ancora di più Elia, perché si dice accusato da lui per tutte le scelleratezze che aveva commesso, e quindi c'è, mi sembra, un'assonanza con il profeta Elia. Quando Giovanni manda dalla prigione a chiedere: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Siamo al capitolo 7. Nella risposta di Gesù c'è ancora una nota, su forse una piccola allusione, quando Gesù loda Giovanni, dice: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano vesti sontuose e vivono nella lussuria, aggiunge Luca, stanno nei palazzi dei re. Allora che cosa siete andati a vedere? Un profeta, eccetera. E mi sembra che forse sia proprio ancora qui un confronto tra il profeta nella sua grande austerità che attende la venuta del Messia e il principe che vive nella lussuria.
A me è parso anche molto interessante il luogo nell'economia del Vangelo, in quale mette questa notizia a proposito di Giovanni Battista, che è stato rinchiuso da Erode in prigione, quindi così ha terminato la sua predicazione, la sua istruzione, il suo insegnamento. Non è stato il battesimo di Gesù il motivo, perché vedeva tutto realizzato in Gesù. Questo per Giovanni non è stato così, anche se annuncia in Gesù il Messia, colui che deve venire, l'atteso. Però continuerà a predicare e a battezzare, e la fine sarà non tanto questa, ma è un altro fatto che determina la fine di Giovanni, la fine della predicazione e poi della vita di Giovanni. Questo mi sembra il primo punto mentre per altri evangelisti continuano, sottolineano che continuano insieme a predicare nello stesso tempo e sorgono dei problemi, lo vediamo in Giovanni, l'evangelista. Il primo dato che mi sembra molto interessante, l'altro dato è che se stiamo a Giuseppe Flavio, i motivi per cui Giovanni Battista viene imprigionato sono soprattutto politici, perché temeva una sommossa che sollevasse il popolo, mentre invece per gli evangelisti e in particolare per Luca, perché Luca è l'unico che mette l'insegnamento di Giovanni Battista nei versetti precedenti, lo abbiamo visto, è un richiamo soprattutto alla legge e anche per Erode, è la stessa cosa, è un richiamo all'osservanza della legge, in particolare non poteva prendere Erode perché era la moglie di suo fratello e perché contraddice tutte le leggi del Levitico, che non può prendere la moglie del fratello, insomma, ancora vivo ovviamente. E poi aggiunge una notizia, e per tutte le malvagità, non solo per questo, per tutte le malvagità che aveva commesso. E sempre da Giuseppe Flavio impariamo che alcune notizie che aveva costruito, per esempio, mi pare Tiberiade, se non ricordo male, su un cimitero, e quindi contravvenendo a tutte le leggi fra il puro e l'impuro, e questo aveva causato molto malcontento e anche sollevazioni a parte del popolo, e insomma, anche per il fatto che aveva nel suo palazzo fatto dipingere scene con animali, eccetera, che sono stati motivi, sempre stando a Giuseppe Flavio, per alcuni gruppi di cercare di entrare nel palazzo, insomma, e distruggere queste scene. Quindi diversi motivi contro la legge. Luca sembra sottolineare questo, chiamo ancora una legge alla legge, all'osservanza della legge.
No, pensavo che Luca ci dà notizie sul Battista che altri evangelisti non danno in questa forma, in particolare il brano che abbiamo già meditato precedentemente. Il versetto 8 del nostro capitolo 3 è una questione molto importante. Giovanni è nella linea di coloro che pensano che l'elezione non è sufficiente di fronte al giudizio di Dio, non è sufficiente l'elezione, realtà a cui altri testi della scrittura si richiamano, è fonte di consolazione. I meriti di Abramo, Isacco, Giacobbe sono un fondamento di speranza, l'appartenenza all'elezione, alla comunità dell'elezione è certamente un motivo di fiducia. Ecco, qui altri, anche il Battista, qui vediamo che invece è piuttosto nella linea, utilizza questo concetto dell'elezione per dire che non è sufficiente. Non cominciate a dire che abbiamo Abramo per padre. Ecco, poi le opere che bisogna fare non ha una posizione rivoluzionaria o radicale come altri rispetto allo status, alla realtà. Chi annuncia il regno di Dio annuncia una grande rivoluzione, un cambiamento radicale di tutta la situazione, però l'attesa di questo evento che è attribuito a Dio, solo a Dio, per Giovanni deve seguire una linea di conversione, non un'attività di collaborazione come altri movimenti pensato, pensavano, cioè per collaborare con l'avvento del Regno di Dio si può anche fare un'attività, ecco, di opposizione al potere costituito che deve essere abbattuto. Lo abbatterà Dio, ma intanto, ecco, a questo... Quindi troviamo anche nei Vangeli questa idea, salterà fuori, insomma, anche in Luca, molto più avanti rispetto a Gesù. Comunque notavo che poi nell'etica che egli raccomanda per attendere il regno di Dio, è un'etica, diciamo, l'impressione è che applica alcuni principi più radicali in modo che siano accessibili alla maggior parte, a tutti. C'è il principio della solidarietà che dagli esseni o da certi gruppi esseni e anche poi, come Luca mostra, dai primi discepoli di Gesù, almeno da qualcuno, da alcuni gruppi, veniva vissuto in modo molto radicale, la comunanza dei beni. Qui non c'è la comunanza, c'è però, ecco, la giustizia, la solidarietà, e anche sul resto è, mi pare, in questa linea, cioè è un'etica dell'onestà, bisogna essere corretti, onesti, ecco, e non... Ecco, l'ultima cosa che avete già, naturalmente, il testo di oggi, anche questo è... Giovanni condivide con altri, abbiamo altri esempi, che è l'attacco, e che poi è una caratteristica profetica, non di tutti i profeti, ma dei profeti che poi passano alla storia come veri profeti, è l'attacco al potere, ai potenti, la critica aperta ai potenti. Qui ne abbiamo un esempio, e anche sì, Sandro ricordava la versione di Giuseppe Flavio, ma non sono due versioni diverse in fondo, sottolineano aspetti diversi, lo esprimono in modo diverso, una critica per ragioni morali ai potenti della società. Ecco, di Giovanni Battista è una critica che ha un risvolto politico dirompente, chiaro, è una delegittimazione del potere. Qui viene ricordato in particolare la questione, appunto, di Erodiade, ecco, ma e anche altri, evidentemente la critica del Battista era una critica fatta da un profeta, da uno ritenuto profeta e molto stimato, è una critica che ha immediatamente un effetto politico, quindi si paga anche qui la prigione. Solo dopo il lettore impara che Erode lo ha ucciso, al capitolo 9 solo, versetto 9, c'è una notizia indiretta. Ecco, Luca, facendo in questo modo, facendo che lo chiude in prigione, dà l'impressione che abbiamo finito col Battista e comincia con Gesù, come avete osservato. La verità è che Luca torna indietro, perché il battesimo di cui parla dopo, il Battista non è ancora in prigione, ovviamente, ma vuole chiudere, ecco, dando l'impressione che Battista e Gesù non si sono in qualche modo sovrapposti. Il Gesù continua a modo suo, continua la missione del Battista. Ecco, esprimiamo alcune intenzioni in questa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Presentiamo al Signore tutti i bisogni del mondo, cercando di avere in mente in particolare le situazioni più difficili, più per il dilagare della pandemia in Asia, in particolare in India, in Brasile, poi per i luoghi in cui si combatte, per i conflitti senza fine, per le lotte tribali in Africa. sostenute per motivi poi di rapacità. E preghiamo per tutti i migranti, per tutte le persone che più soffrono, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Santa Chiesa del Signore, per la sua vocazione alla profezia, in particolare per il coraggio, perché abbia il coraggio di denunciare le ingiustizie davanti ai potenti senza temere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la trasmissione della fede alle nuove generazioni e ai popoli che ancora attendono l'annuncio del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace nella terra del Signore, ma anche per la pace in tutto il Medio Oriente, in particolare ricordiamo sempre la Siria, l'Iraq, i popoli che sono più schiacciati dal flagello della guerra da tanti anni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Oggi abbiamo il ricordo di Gabriele, che ci è stato raccomandato, un ragazzo morto e in incidente, anche il ricordo di Monsignor Capovilla in questo giorno. Li ricordiamo, preghiamo.
Preghiamo anche per le persone che si espongono di più contro il male, così nel nostro paese contro la mafia, ma anche negli altri paesi contro i grandi poteri delle multinazionali, tutti i popoli indigeni e chi cerca appunto di opporvisi, perché davvero siano sostenuti dalla grazia di Dio e continuino a parlare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per il mondo del lavoro, per tutti i posti di lavoro che si sono persi a causa di questa pandemia. Preghiamo perché coloro che governano abbiano luce e saggezza per decisioni a favore di tanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per un fratello di uno degli operai che lavorano qui, che è malato di Covid molto gravemente, per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare anche per i bimbi che domenica riceveranno qui la prima comunione, ma anche a Monteveglio. Preghiamo perché sia il Signore stesso a prepararli a ricevere questo dono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre per tutti i nostri malati, ringraziando anche della visita di Giorgio di domenica scorsa. E quindi preghiamo per lui, preghiamo per Patrizia, e per Concetta e per tutti gli altri. Preghiamo.
Concludendo, ricordiamo anche le intenzioni di chi ci segue abitualmente, di lontano, le altre intenzioni della nostra comunità, i morenti, i morti di queste ore. Preghiamo. Preghiamo nel nome del Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.